Ascoltandola, Loris avvertiva sempre più spietati i morsi del senso di colpa. Tutti, lui compreso, avevano abbandonato Gabriele al suo destino. Dopo le indagini a Padova, mio fratello era stato rimandato al suo ufficio presso la segreteria della questura. Ne sembrava rassicurato, e io con lui. Laggiù, alla sua scrivania, non poteva arrivare neanche l'eco di quello che aveva passato. Però qualcosa continuava ad agitarsi in lui. Loris annuì, con un'altra stretta al cuore. Poteva immaginarlo. Il ragazzo aveva fatto e visto cose che pochi poliziotti avevano sperimentato in un'intera carriera e non aveva neanche 6 mesi di servizio. «Cos'è successo, Marta?» le domandò ancora una volta. «Tante cose», rispose lei, fissandolo negli occhi con quello che gli sembrò un lampo di accusa. «Un giorno mi ha confessato che il suo lavoro, il suo vero lavoro, non era ancora terminato. Mi ha fatto quasi arrabbiare. Ma di cosa parli?» gli ho chiesto. «Sono tutti morti!» Rabbrividì. Il ricordo di quel dialogo doveva essere straziante anche per lei. Non mi ha neanche ascoltato. Continuava a ripetere che in realtà quella storia non era affatto finita, che c'erano ancora misteri da svelare, oscurità da diradare. Ha usato proprio queste parole. Io gli ho detto che non era compito suo, che c'erano altri poliziotti più preparati a compiere certe indagini, che lui aveva già fatto tanto. L'ho implorato di lasciar perdere, ma non è servito a niente. I colleghi con cui si era confidato lo avevano compatito, mi ha detto. Poi isolato. Ma lui non avrebbe mollato. Anzi, il suo isolamento lo faceva sentire più forte. Diceva che toccava a lui, dato che non c'era nessun altro. Sembrò ricordarsi del caffè, ormai gelido. Guardò il bicchierino, lo afferrò. Poi lo riappoggiò sul tavolo, senza aver bevuto. A quel punto ho iniziato a preoccuparmi davvero, continuò. Credo che Gabriele si fosse messo a condurre ricerche personali nel tempo libero. Ogni tanto mi accennava qualcosa, ma io non ci capivo nulla. S'era preso una lunga licenza e a volte scompariva per giorni. Mi diceva che aveva trovato contatti, piste interessanti. Non so dove andasse, cosa cercasse. Non so neanche perché me ne parlasse. Forse aveva solo bisogno di essere confortato. O forse voleva che lo fermassi, che lo sollevassi da quel fardello, cosa che non ho saputo fare. Il pianto tornò ad affacciarsi nei suoi occhi e sulle labbra ormai esangui. «Non è colpa tua», disse Loris, ma avvertì subito quanto fossero vane quelle parole di conforto. Dette da lui, poi, che aveva molto da farsi perdonare. «Non sai che tipo di ricerche stava facendo?» Marta si asciugò per l'ennesima volta le lacrime, con quel gesto infantile che Loris trovò molto appropriato, il palmo aperto che scivolava sugli occhi e sulle gote. «Non saprei. Diceva che tutto girava intorno al vero motivo per cui gli omicidi su cui avevate indagato erano stati compiuti, che tutto aveva a che fare con ciò che aveva spinto gli assassini ad agire e alle coperture di cui avevano goduto. Parlava di un progetto, un piano terribile messo in atto da gente cattiva. Persone completamente diverse da tutte le altre, anche se non all'apparenza. Creature nascoste a tutti, così intrise di male che la comprensione della loro natura era quasi impossibile. Una sorta di rete sotterranea e potente che si cibava del dolore altrui. Una follia. Sì, una vera follia. Ma un suono interno, improvviso e spiacevole, iniziò a tormentare Loris, già preda dell'inevitabile senso di colpa. Era il rumore di un ricordo. Gabriele Piovesan lo aveva chiamato, l'anno prima, dopo un po' di tempo che non si sentivano. Tornato a Roma dopo i fatti di Padova, Loris aveva cercato di dimenticare ogni cosa, Gabriele compreso, nonostante gli avesse promesso che sarebbero rimasti in contatto. La fragile amicizia nata quando avevano condiviso quella terribile avventura.